SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Allora, questa mattina ospite nei nostri studi è un 41enne bergamasco, tifosissimo dell'Atalanta, ma questo è un altro discorso perché poi ci sentiremo in occasione del debutto della formazione aerobica in Champions League. Si chiama Andrea Belotti, benvenuto su Radio SBS.
Grazie Dario, benvenuto a te in Australia.
In Australia. Ecco, raccontaci cosa ti ha portato in Australia in primis, Andrea.
In primis mi ha portato il lavoro, quindi è stata un'opportunità che l'azienda bergamasca appunto che ci ha permesso di trasferirci dall'altra parte del globo, e abbiamo preso questo aereo e ci siamo trasferiti un po' nel buio, anche devo dirti la verità, però ci è piaciuto da subito.
Parli di te stesso alla prima plurale?
Non è un plurale maiestatis, non sono neanche il mago Telma, che come sai ci dà del voi addirittura, ma parlo così perché appunto siamo in due, c'è anche mia moglie Fiorenza, siamo entrambi impiegati per la stessa azienda e abbiamo lanciato sostanzialmente la filiale locale australiana dell'azienda, che è bergamasca.
Cosa nasce prima, il rapporto con l'azienda o il pensiero di trasferirvi all'estero grazie all'azienda?
Il pensiero è sempre stato con noi, a dirti la verità. Siamo sempre stati molto esterofili, abbiamo ricoperto anche ruoli di export manager, come si può dire chiaramente, e da questa cosa è nata sempre un po' l'esigenza di voler viaggiare, visitare, vedere nuovi paesi. Non siamo mai stati fermi, quindi se da una parte il lavoro ci permetteva di andare a visitare un paese nuovo, poi quando stavamo a casa comunque si prendeva un aereo per andare comunque altrove. Quindi l'esperienza professionale precedente ci ha portato a ciò. A ciò si aggiunga che io ho fatto un anno all'estero a Londra, mia moglie ha fatto un anno all'estero a Chicago, e da lì insomma l'idea di fare un'esperienza insieme ci ha portati fino a qua. Ecco.
Mancava l'Australia.
Mai avremmo pensato all'Australia.
Ecco, raccontacela la genesi. Nel momento in cui tornate a Bergamo, come organizzate e pianificate il futuro e come arriva questa occasione, come questa occasione capita nella vostra vita?
È un'occasione, se vogliamo, anche un po' inaspettata, insomma, sai, sono quelle applicazioni che fai per una posizione che diceva sì, dai, vabbè, proviamo a fare questa applicazione, vediamo che cosa succede. Poi hanno iniziato ad esserci il primo colloquio, il secondo colloquio, il terzo, il quarto, sai, poi insomma, succede sempre così.
Siamo partiti dai 128esimi di finale.
Esatto, dalle prequalificazioni, e poi pian pianino siamo arrivati fino alla finalissima, dove ci hanno comunicato questa cosa, peraltro in tempi anche molto stretti, perché ricordo che era a febbraio del 2017 quando abbiamo applicato e poi ad agosto noi siamo partiti, quindi in buona sostanza nell'arco di qualche mese ci siamo ritrovati a fare le valigie, in buona sostanza.
Le carte chi le ha fatte? L'azienda o le avete fatte?
Il mazziere di solito fa le carte. L'azienda, sì, noi abbiamo fatto, siamo stati, devo dire, anche un po' fortunati da questo punto di vista, so che e ho conosciuto tra l'altro tantissimi italiani qui in Australia che fanno un po' fatica magari a trovare una finestra per potersi inserire anche in maniera definitiva qui. Noi siamo stati un po' fortunati perché siamo partiti insomma dall'Italia già con le spalle molto ben coperte.
L'azienda che tipo di presenza aveva in Australia prima del vostro arrivo e come è cambiata la sua presenza?
Prima aveva una distribuzione locale anche sulla Nuova Zelanda, naturalmente i due mercati sono sempre molto molto vicini l'uno all'altro, distributore che è stato qui in Australia per 6 anni se non ricordo male, poi come ben sai il quartier generale rispetto al distributore ha sempre delle visioni differenti di business e quindi c'era un po' l'esigenza di andare in maniera diretta. La nostra fortuna è che il distributore era un distributore che si occupava di una sola divisione e invece noi come azienda abbiamo 4 divisioni differenti, quindi insomma l'impatto sul mercato era completamente diverso anche da questo punto di vista.
Quali sono queste 4 divisioni? E visto che ci siamo, a beneficio degli ascoltatori, di che azienda stiamo parlando? Perché sembra che poi sia un underbelly, qualcosa di cui non si può parlare.
No, anzi, l'azienda è un'azienda che produce caschi, soprattutto caschi nel mondo del ciclismo. È sicuramente nota per il mondo del ciclismo, azienda bergamasca storica, si chiama CASC, appunto. Noi sponsorizziamo forse la squadra che recentemente è stata la più forte all'interno di tutto il panorama ciclistico mondiale, e oltre ad avere appunto i caschi da ciclismo, che sono quelli più noti, ci sono anche quelli che riguardano in primis la sicurezza sul lavoro, poi l'equitazione e lo sci, che è chiaramente una nicchia per il mondo australiano.
Beh, anche l'equitazione, insomma, no, non è che...
Ma sai che Dario, invece l'equitazione qui è abbastanza diffusa in Australia, anche in Nuova Zelanda c'è un bel culto, e poi insomma anche dal punto di vista del prezzo un casco può generare degli ottimi introiti, devo dirti la verità.
Non approfondiamo. Invece prima parlavi delle quattro divisioni, cioè come si è articolato il vostro lavoro una volta in Australia?
Beh, come puoi ben capire, insomma, from zero to hero it takes a while, perché insomma non è esattamente una cosa molto semplice. Noi siamo arrivati e avevamo solo le chiavi dell'ufficio, quindi non c'era assolutamente nulla, non c'erano i telefoni, non c'erano i computer, non c'era nulla, quindi abbiamo dovuto sostanzialmente iniziare da zero. Il processo iniziale è stato fatto e sono felice di dire che è passato e alle nostre spalle, quindi so far so good. Ora stiamo entrando un po' più in maniera capillare sul mercato, quindi abbiamo strutturato la nostra rete agenti, abbiamo strutturato una rete di un paio di distributori su determinati mercati, insomma stiamo cercando di avere un po' più un piede qua in Australia e in Nuova Zelanda naturalmente.
Ecco, ma l'azienda vi ha chiesto di vendere 20 caschi in più a Melbourne o di colonizzare il Queensland? Cioè, nel senso, è una strategia complicata quella di importare un prodotto che comunque rimane in parte di nicchia, non di consumo di massa, in un paese così poco densamente popolato e così vasto come l'Australia.
La bellezza dell'Australia è che c'è una coscienza dal punto di vista della sicurezza molto alta rispetto all'Italia naturalmente, quindi se vogliamo lo possiamo anche paragonare ai mercati che sono quelli dell'Europa del Nord, i mercati scandinavi. Lì c'è una forte coscienza e di conseguenza capirei bene che da forte coscienza poi ne nascono anche dei determinati numeri. Magari quello che manca, e qua mi riferisco soprattutto all'aspetto legato alle costruzioni, è il potere di spesa in questo senso. Noi stiamo facendo molta fatica, per esempio, perché c'è un casco che viene utilizzato ormai da decenni qui nel mercato australiano, che è un casco molto basico. Il nostro invece rappresenta dei livelli di standard di sicurezza molto più alti e capirai anche di prezzo, e di conseguenza insomma questo è un po' il problema. Per quanto riguarda invece l'aspetto sportivo, non abbiamo questo genere di problema, viene universalmente riconosciuto come un brand assolutamente di primissimo livello. Sai, ci sono magari caschi che vengono sviluppati nella galleria del vento piuttosto che con i team professionistici di cui dicevo prima, e da lì ne vengono veramente delle belle in questo senso, assolutamente.
Senti, prima storcevi un po' il naso al pensiero di tutte le pratiche, di tutti i passi che ti hanno portato ad avviare l'ufficio di Melbourne della casca, della tua azienda. Perché? Che cosa è successo?
Ma perché insomma qui le cose cambiano velocemente, devo dire. È stato buffo perché all'inizio avevamo applicato con un visto che poi si è dimostrato essere non più valido a fronte delle elezioni che si sono avvenute nel 2017, se non ricordo male. Noi avevamo applicato tra l'altro nel periodo, più o meno questo periodo, insomma, quando ci sono state anche qui da noi le elezioni, e questa cosa poi ci ha dovuto far rifare completamente tutto. Dicevo so far so good perché onestamente è un processo che insomma può essere anche molto stressante, e visto che da parte nostra come famiglia, come nucleo familiare, l'idea era quella di trasferirci in Australia, poi vedere magari tutto sfumato perché non c'era la possibilità di concretizzare con un visto ci avrebbe naturalmente portati ad essere non esattamente felici, ecco.
Però in quel caso comunque un paracadute, voglio dire, l'azienda ve l'avrebbe offerto, insomma sareste comunque caduti in piedi, immagino.
Me lo auguro, ecco. Sì, no, no, sicuramente, sì.
Ecco, ma in questo senso l'Australia, che almeno sulla carta viene indicata come un paese nel quale la burocrazia funziona, è più snella, eccetera, eccetera, non è stata più facile in questa fase rispetto alla Gran Bretagna o agli Stati Uniti?
Sicuramente lo è stata. Noi eravamo comunque degli esordienti totali in questo senso, non avevamo avuto esperienze passate laddove, andando, che ne so, a trasferirci in un paese europeo piuttosto che in un altro paese, avremmo dovuto incontrarci con difficoltà di vario genere, quindi sicuramente è stato molto facile, e questo te lo posso confermare perché dopo 2 anni comunque vedo un paese dove le cose sono estremamente facili dal punto di vista burocratico, c'è una efficienza incredibile e soprattutto c'è un'attenzione, un servizio al cliente o comunque all'utente finale che veramente è molto molto distante da quello da cui siamo abituati noi magari in Italia.
Ecco, quindi nel rapporto verticale con chi ti sta sopra è un paese che ti mette nelle condizioni di lavorare, nei rapporti invece con i clienti, col mercato, com'è?
C'è un bel cambio di mindset da fare da quel punto di vista, perché magari per chi è abituato ad essere qui in Australia da tanto tempo diventa automatico, ma per chi invece arriva da un mindset completamente europeo, se vogliamo comunque italiano, figurati appunto a Bergamo, conosci sicuramente la zona e sai benissimo quanto la filosofia del lavoro sia inculcata in tutti noi, ritrovarci poi magari ad essere qui in una situazione, non dico da surfers perché chiaramente questo è un po' anche lo stereotipo, ma soprattutto da approccio diverso al mercato, approccio diverso al lavoro, il fatto che valori come la famiglia o il fatto di, che ne so, alle 4 del pomeriggio anche il big boss o il white collar va a casa perché ha la famiglia. Sono concetti chiaramente che in Italia magari si fa un po' più fatica ad assimilare, quindi abbiamo dovuto cambiare la nostra, il disco RAM nel cervello e applicarne poi un altro. Devo dire che adesso dopo un paio d'anni siamo abbastanza allineati in questo
senso.
Aspetta
perché abbiamo il titolo, mi stai dicendo che in Italia si lavora più duramente che in Australia?
Non lo so questo, tu sei sicuramente più informato di me in questo senso, però potrebbe anche darsi.
Senti, usciamo un attimo dal discorso lavorativo, poi magari ci ritorniamo. Invece orizzontalmente, com'è la vita in Australia, senza che fraintendi, nei rapporti sociali, ecco, come ti sei integrato nel paese da quel punto di vista?
Devo dirti la verità, Dario, con la comunità italiana non c'è stato nessun tipo di problema, anzi è meraviglioso come ci sia questo senso di appartenenza, quindi il semplice fatto di sentire delle parole dette in italiano camminando per strada ti rendi veramente conto di come la gente poi approccia te, e io faccio di conseguenza con gli altri, quindi ci si saluta, ci si vede, ci si incontra, siamo veramente molto felici, abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle persone veramente speciali qui e ci ritroviamo un po' come se fosse a casa. Chiaramente casa è sempre casa, però questo è importante. Con invece magari la frangia australiana o se vogliamo internazionale, diciamo che si fa un po' più fatica. Qui ti cito magari esempi, che ne so, in Europa, siccome, oppure anche negli Stati Uniti, dove magari un locale è molto più aperto in questo senso. Quindi la comunità australiana è meravigliosa da un certo punto di vista, ma nell'allacciare rapporti o comunque, che ne so, creare una relazione con il semplice vicino di casa, mi viene da dire che da noi in Italia è una cosa che avviene più facilmente, qui effettivamente è stato un po' più difficoltoso. Nonostante ciò, qualche eccezione valida c'è anche qua, naturalmente.
Per fortuna, sì. Andrea Belotti, mi dicevi che non sai quanto a lungo rimarrai in Australia, ma che comunque l'orizzonte temporale non è particolarmente lontano o lungo nel tempo. Perché?
Innanzitutto è una questione di visto, quindi dobbiamo essere molto onesti, ci sono dei visti, ci sono delle scadenze, quindi abbiamo anche la possibilità chiaramente di andare a rinnovare, perciò è comunque un orizzonte che è pluriennale, perciò da questo punto di vista non mi spaventa. Chiaramente il futuro non sappiamo mai che cosa ci possa riservare, sembra una frase fatta ma è veramente così. Se tu mi avessi chiesto 2 anni e mezzo fa che cosa avresti fatto nei prossimi 2 anni e mezzo, ti avrei detto probabilmente di tutto, ma mai avrei citato l'Australia. Quindi veramente io, sia io che mia moglie, siamo molto molto attenti a quello che può succedere e diciamo che non ci piace fare progetti a lunghissimo termine. Siamo molto bene, siamo molto felici di essere qui, la città ci piace meravigliosamente, ma chi lo sa che cosa può succedere in futuro, magari c'è un'altra filiale da aprire altrove, chi lo sa, questo non lo sappiamo.
Quindi non ha nulla a che vedere magari con un affetto per l'Australia che non è diventato amore?
Forse siamo ancora nella fase in cui ci stiamo conoscendo noi e l'Australia. A Bergamo si dice i parlansema, che vuol dire si parlano due persone ma ancora magari non si trovano al 100%. Magari passa ancora qualche periodo e chi lo sa che questa simpatia non si trasformi poi in un amore e poi dopo da lì, insomma, diventa difficile poi tornare indietro. Te lo dirò magari quando poi avrò occasione di tornare in Italia per la prima volta, visto che ancora ad oggi non ci siamo tornati.
Addirittura, beh, ma a questo punto sappiamo anche quando tornerai.
È molto probabile, in effetti, sì. Diciamo che le avventure calcistiche della nostra squadra di casa potrebbero aiutarmi nella scelta, insomma.
Aspetta, nostra sempre, perché così come all'inizio tu parli in prima persona plurale, ecco. Non perché io seguo l'Atalanta con un affetto tale da portarmi ad andare a vedere il debutto in Champions League. Senti, ma se non ci fosse stata l'azienda, se non ci fosse stato questo canale preferenziale, avresti provato a venire in Australia? E a chi non ha un'azienda di riferimento in questo caso che aiuta, agevola questa operazione, consigli di provare a venire in Australia?
Ma io ti dico la verità, da esperienza mia personale ti dico provare sempre e comunque, non necessariamente l'Australia, onestamente noi non pensavamo all'Australia, come ti dicevo prima, probabilmente avremmo cercato delle altre soluzioni, questo senza ombra di dubbio, stavamo cercando delle altre soluzioni, non perché la nostra situazione italiana, economica o professionale non ci piacesse, ma perché volevamo fare questa esperienza all'estero, europea piuttosto che americana, erano poi quelle le due opzioni che avevamo in mente, ma ci abbiamo provato, quindi questa si è concretizzata, ce ne sono state altre che abbiamo tentato ma non si sono concretizzate, quindi sicuramente il mio suggerimento è quello di provarci sempre sempre e comunque. Alla peggio, che cosa può succedere? Che ti dicano di no e ci riprovi un'altra volta. Quindi, insomma, voglio dire, l'attitudine deve essere sempre estremamente positiva in questo senso.
Ma in questo senso c'è qualche cosa che hai imparato dell'Australia che potrebbe tornare utile a chiunque provasse a trasferirsi qui?
Beh, guidare dal lato giusto della strada, che insomma, quella è la cosa più
importante. Anche
più
quando si attraversa, a guardare da una parte e poi dall'altra.
Che tu lo dici così in maniera abbastanza semplice, ma per chi è abituato, come per esempio i miei genitori quando sono venuti la prima volta, sai, non è proprio così automatico in questo senso. Suggerimenti particolari, guarda, a parte provarci veramente non saprei veramente che cosa dire. Bisogna anche un po' essere incoscienti, questo senz'altro, quindi è un po' un tuffo nel buio, ma è anche un po' l'emozione di fare un tuffo nel buio, quindi piuttosto che starsene magari seduti sulla propria sedia oppure sul proprio divano tutti i santi giorni, magari si può provare ad alzarsi e andare a vedere qualcosa. Tu ne sai qualcosa, che sei sicuramente una persona che viaggia molto, quindi...
Vabbè, però non stiamo parlando di me, stiamo parlando di te. Senti, tu con la tua azienda, appunto, diciamo, importi caschi dall'Italia. Quando comincia il Tour de France? Questo te lo dico perché, insomma, diciamo che è uno dei punti di riferimento dell'annata di SBS in televisione. Almeno da profano pensavo che in quel momento il mondo si risvegliasse con la passione del ciclismo, tirasse fuori le biciclette dal garage, si rendesse conto che il casco non era più adeguato e venisse in massa ad acquistare il prodotto. E invece no, perché?
Ma allora, ti dico la verità, qui abbiamo la sfortuna di essere in inverno e quindi è questo il vero problema che c'è qua. Chiaramente in Europa c'è un picco comunque delle vendite, perché c'è un evento molto importante come il Tour de France che risveglia un po' le attenzioni. Succede anche qui in minima parte, quindi c'è un po' gli appassionati veri, anche se piove o anche se c'è brutto, se c'è freddo, comunque prendono la bici, la inforcano, vanno e fanno tutto quello che devono fare. Il fatto di vedere durante il Tour de France delle novità, perché la stagione ciclistica tecnicamente è suddivisa in due parti. Noi siamo fortunati per la parte iniziale, perché l'anno inizia qua con il Tour Down Under ad Adelaide, quindi tutto quello che c'è di nuovo arriva qui. Ci sono 20 giorni in cui il mondo del ciclismo ha gli occhi completamente sull'Australia e
lì,
su Adelaide.
Ordini su ordini.
E lì proprio diventiamo matti, effettivamente. Sai, nuove squadre, nuovi team, nuove bici, nuovi caschi, tutto nuovo, tutto bello, e la gente, gli appassionati, va in rifornimento. Il Tour de France rappresenta un po' il viatico, quindi riparte, insomma, diciamo così, il secondo semestre, se vogliamo, del mondo del ciclismo. E anche lì c'è una bella attenzione. Tutti, per carità, sarebbe bello tutti, ma tanti dealers fanno vedere le tappe, magari anche in diretta, creano degli eventi all'interno dei bike shop. Insomma, c'è un po' un risveglio in questo senso. Si genera qualcosina, sicuramente, ma non è come il gennaio, imparagonabile rispetto al gennaio.
Concludi questa intervista completando la frase: Andrea Belotti deciderà di rimanere in Australia se
l'Atalanta vince la Champions League.
E quindi per andare a fare l'intercontinentale, no?
Assolutamente,
il mondiale del club,
tutto
no,
cioè... bisogna fare. Ho scoperto che l'unico modo per far sì che la mia squadra abbia successo è quello di rimanere in Australia. Da quando sono partito stiamo andando alla grande, quindi questo è un po' il patto col diavolo, okay. Se vogliamo.
Allora, ringraziamo Andrea Belotti, e la prima persona plurale anche, no?
Sì, quindi, anche Fiorenza.
Anche Fiorenza, che non è presente, ma lo è stata nell'arco di tutta l'intervista. In bocca al lupo per tutto.
Grazie mille Dario, grazie a te, grazie a SBS.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.